Le 8, le 8.42 minuti e sul fare delle 8.42 minuti va ora in onda una nuova puntata del Giorno delle Locuste ed è subito polemica, caro professor Di Stefano, perché ho annunciato l'arrivo delle piogge in apertura del Demone del Tardi e mi dicono ma no, ma oggi non piove. Allora fact checking, immediata consultazione di due siti a caso, Trebimeteo e Meteo.it. Secondo uno pioggia debole a partire dalle 10, poi un po' sì un po' no, secondo l'altro piogge a partire solamente dalle 19, per cui comunque la notizia non era destituita di ogni fondamento. Se volete essere prudenti mettete il keyway, altrimenti andate spregiudicati con il vento nei capelli e la pioggia che cade come su un replicante di Blade Runner, come farebbe il professore. D'altra parte mi è reduce da una bella gita a Düsseldorf, per cui, come dire, la pioggerella autunnale di Milano è un niente. Bellissima Düsseldorf in questa stagione, vero prof?
Come no?
Sì, alcune bellezze di Düsseldorf da visitare qualora uno volesse fare un weekend da sogno nella bella città teutonica?
Zero, non
fa cagare,
no,
Düsseldorf.
No.
Ho capito, ma dovrebbe magari fare l'influencer con un accordo con la Proloco di Düsseldorf, decantarne le bellezze, no, e portare a casa due soldi pagare le tasse, visto che aumentano le tasse adesso, ma ne parleremo con il professor Santoro. Invece, visto che al Demone del Tardi abbiamo parlato della partita storica che non ha visto nessuno, di cui il regime di Pyongyang pubblicherà il DVD, vi dico subito che nel prossimo numero di Valori verrà allegato il DVD del grande scontro che non ha visto nessuno, quello tra il professor Di Stefano e il capitalismo, con il professor Di Stefano sul ponte di pietra che urla al capitalismo tu non puoi passare, e poi con lo scettro bam, fa cadere il ponte e il capitalismo precipita nel regno degli inferi. Poi, come nel Signore degli Anelli, il capitalismo ha un colpo di coda e la trascina per la caviglia, continuate a combattere finché lei non diventa Andrea il Bianco, oppure finisce lì?
No, credo che andrà avanti
all'infinito. Tipo un posto al sole, eh?
No,
cioè un DVD,
sole, no.
Ogni
oddio,
numero.
No. Posto al sole, ti prego.
Ma chi vince alla fine?
Non lo sa.
Non si sa. Un finale aperto. Va bene, l'importante è quello. A proposito di finali aperti, vi proponevamo alcuni finali alternativi di Brexit. Lei quale preferisce? Quello con Donald Trump che si compra l'Inghilterra, quello con Corbyn che torna al 1985 e convince Cameron a fare il ferroviere così non diventa primo ministro e non c'è Brexit, o quello con la regina Elisabetta che sposa Mattarella? Non lo so. Va bene. Parliamo di Brexit in apertura.
Sì, parliamo di
quello,
Brexit.
Quello lo sa.
Quello lo so, perché c'è grande fermento e attesa incrociata con le scommesse appunto sul voto di sabato.
Cioè sabato c'è Salvini in piazza, la Leopolda e il voto su Brexit,
esatto.
Giornatona,
sì. Ci sono previsioni contrastanti sul risultato appunto del voto in Parlamento. Guardando le carte e le dichiarazioni, sembra quasi certo che l'accordo non possa passare a Westminster, ma non mai dire mai, soprattutto in questo caso. Addirittura, come noto, ci sono ipotesi in base alle quali ci sarebbe un accordo segreto tra Johnson e l'Unione Europea per farsi bocciare questo provvedimento, questa forma di accordo, in modo tale da rinviare per almeno ancora 18 mesi o forse 2 anni l'uscita dall'Unione Europea dell'Inghilterra.
Questo sarebbe un finale all'altezza della saga, anche perché poi Corbyn a quel punto ha la possibilità di proporre il secondo referendum, si riapre tutto.
Si dice che appunto sabato, oltre al voto sull'accordo, ci potrebbe essere nella mozione appunto che verrà presentata dall'opposizione, che potrebbe raccogliere voti sufficienti, un no a questo accordo, un nuovo referendum appunto che è la richiesta di molti, in primis dei laburisti. Questo è il quadro della situazione. Sicuramente la sterlina ha recuperato oltre il 5% dall'annuncio dell'accordo con Bruxelles, rimane sotto del 13% rispetto ai livelli pre-referendum sulla Brexit. ma appunto è come se i mercati finanziari abbiano di fatto scommesso sulla doppia opzione di cui parlavamo adesso, cioè se il Parlamento vota, ok, e questo sicuramente, tanto ci vuole almeno 2 anni prima che si verifichi effettivamente l'uscita della Gran Bretagna anche dal punto di vista commerciale, e quindi tutti gli accordi che devono essere siglati. Qualora il Parlamento bocci invece l'accordo, si rinvia tutto, ma proprio tutto, per almeno altri 18 mesi, 2 anni, e quindi in entrambi i casi ovviamente si allontanano gli scenari più negativi, che sono quelli dell'uscita senza deal. La conferma verrebbe dalle scommesse, le famigerate scommesse, perché come è noto gli inglesi scommettono su tutto, figuriamoci sulla Brexit.
E il bookmaker la sa più lunga dell'analista politico.
Esatto, e quindi guardando un po' le indicazioni dei bookmaker, il risultato favorevole, comunque con un esito favorevole, viene dato 1-14 contro 1-5, un voto negativo, addirittura un nuovo referendum, quindi è evidente che in entrambi i casi i bookmaker scommettono su appunto una prospettiva che non prevede nessuna uscita senza deal della Gran Bretagna e presumibilmente un rinvio per ulteriori 2 anni.
Non è che in questo momento gli inglesi sono più motivati di prima ad uscire, stanti i dubbi e le nubi sulla situazione economica europea?
Ma no, perché la situazione economica europea è comunque frutto di un trend internazionale e riguarda in particolare l'area euro, che come noto non interessa e non ha mai interessato la Gran Bretagna, essendo l'Inghilterra rimasta fuori dalla moneta unica e saldamente ancorata alla sua sterlina. Quindi non vedo da questo punto di vista particolari riflessi relativi appunto all'andamento della situazione economica, che rimane molto debole. Di ieri l'aggiornamento delle stime della Germania, che ha rivisto al ribasso la previsione anche sul 2020, addirittura ha tagliato della metà la previsione di crescita del PIL, portandola allo 0,5%.
Infatti, cos'è che si diceva a Düsseldorf della situazione? Achtung, Deutschland kaputt.
Düsseldorf fa nulla.
E come nulla, se non ne discutono a Düsseldorf?
No, non c'era attenzione su questo, probabilmente di questo.
Gente riservata, quella di Düsseldorf, non ne parla in pubblico.
Generale, i tedeschi, gente riservata. Detto ciò, questo è un tema prevalentemente più da piazze finanziarie e politiche, quindi Berlino e Francoforte, ecco, direi che sono quelli i luoghi dove si fanno le analisi economiche, e la certezza che questa frenata del manifatturiero impatti sulla Germania trova 2 ragioni principali: l'andamento della Cina e delle esportazioni della Germania verso il colosso asiatico, e le difficoltà del settore automobilistico, che ovviamente essendo in una fase di transizione drammatica non sono certo destinate a risolversi a breve termine.
La Cina, che ha fatto nel trimestre il peggior risultato dal 1992, solo più 6%.
Sì, in realtà questo è il dato che è appena arrivato da appunto l'ufficio di statistica cinese. Il PIL è aumentato appunto del 6% nel trimestre rispetto allo scorso anno, il livello più basso dal 1990, e inferiore soprattutto alle previsioni di un 6,1%. So che può sembrare delirante che ci sia agitazione per uno 0,1%, ma è evidente che in una situazione come quella attuale anche una limatura dei dati reali rispetto alle previsioni dà il senso della frenata. A questo punto la previsione è che il risultato finale possa essere intorno al 6,2%. Il governo se la caverebbe, perché il target che aveva messo per l'espansione era tra il 6 e il 6,5% per il 2019, e quindi non dovrebbe da questo punto di vista vedere la situazione peggiorare. Quello che forse è più interessante è che c'è una frenata degli investimenti, mentre c'è una ripresa soprattutto a settembre del manifatturiero, e questo lascia qualche segnale di prospettiva positiva per il medio termine.
Prima abbiamo parlato di deal, poi abbiamo parlato di PIL. Che ne dice se adesso parliamo, che ne so, di autogrill, giusto per avere una scaletta coerentemente tutta in IL, che sarebbe una bella sperimentazione, credo che nessuno l'abbia mai fatta prima d'ora.
Sì, però dovrei trovare qualcosa su autogrill. Non ero preparato.
Qualcosa a caso. Vabbè, ma d'altra parte non si preparano queste cose, sono frutto del genio del momento.
Sì, tu dici, vabbè.
No, ma non vado a cercare qualcosa su autogrill.
Vediamo
adesso
se c'è qualcosa.
Ma no, ma non è necessario, basta l'intenzione secondo me. Invece torniamo alle preoccupazioni, visto che in Germania si è preoccupati, ancora più preoccupati, e lì sì che si discute, non c'è la riservatezza dei tedeschi, al Fondo Monetario Internazionale sulla situazione dei tassi negativi.
Sì, ecco, questo è forse la novità più interessante della settimana, e cioè il fatto che il Fondo Monetario Internazionale finalmente ponga l'attenzione sugli effetti che possono essere molto pericolosi dei tassi negativi. I bond con appunto tassi negativi a livello mondiale sono arrivati a 15.000 miliardi di dollari ed è il 25% del totale dello stock appunto delle obbligazioni disponibili, e quindi il Fondo Monetario dice che in questa situazione gli investitori istituzionali devono ampliare i rischi e diminuire la liquidità dei portafogli per raggiungere gli obiettivi di rendimento, e questo può produrre più danni e amplificare i rischi di una crisi, perché appunto potrebbe spingere gli investitori istituzionali e molti altri operatori a mettersi in una posizione di rischio, acquisendo per esempio bond con rendimenti speculativi molto elevati. Sappiamo che esistono un sacco di prodotti di junk bond con rendimenti molto alti ma rischi altissimi, e quindi questo è complessivamente il quadro generale che secondo il Fondo Monetario Internazionale potrebbe appunto provocare ulteriori squilibri. Tra gli squilibri, il fondo segnala che per esempio gli assicuratori asiatici hanno aumentato di 4 volte l'esposizione verso investimenti esteri, e questo può propagare i rischi oltre i confini nazionali, dice il Fondo Monetario Internazionale in un report oggettivamente molto interessante.
E tra le posizioni più rischiose ma anche redditizie per gli investitori ci sono quelle legate al suo fantastico mondo, che è quello del petrolio ma anche quello del gas.
Sì, non è, io lo chiamiamo fantastico mondo perché appunto mentre
vabbè, lei è un cultore della materia.
Sì, sì, ma perché come dire, è una materia che condiziona leggermente l'andamento dell'economia e del clima a livello globale, alla faccia appunto di tutte le dichiarazioni sulla decarbonizzazione, l'ultima in settimana, quella clamorosa del patto Macron-Merkel, che però prevede dal punto di vista di Macron 6 nuove centrali nucleari in Francia. E così il petrolio continua a condizionare tutto, sia il settore finanziario sia quello appunto dell'economia reale, e le speculazioni sono molto alte in tutti i comparti legati appunto al trading di materie petrolifere e di oil and gas. La più significativa è sempre quella che credo che piaccia persino a te, che è quella dei noli, no?
Siamo già in noli?
Sì.
Ah no, volevo mettere tutto un rullare di tamburi per il ritorno dei noli.
Mi fermo.
Dico
solo che in questo momento appunto c'è la prospettiva di tensione, perché sta per arrivare un ciclone tropicale nel Golfo del Messico che potrebbe peggiorare la situazione ulteriormente per quanto riguarda la produzione delle raffinerie in quell'area, che sono le principali raffinerie al servizio degli Stati Uniti.
Ecco, tra l'altro volevo segnalarle a proposito dei noli che per la prima volta il tema dei noli appare anche sull'home page del Sole 24 Ore. I noli record delle petroliere frenano le raffinerie USA. Fino adesso era stato patrimonio solamente suo e del Gazzettino dei Noli, importante rivista di settore, ma anche il Sole 24 Ore apre al tema dei noli.
Sì, il Sole 24 Ore è molto attento a questo tema, perché appunto la vicenda delle sanzioni USA contro 2 controllate della cinese Cosco, che è la più grande compagnia di shipping mondiale, hanno fatto esplodere appunto i costi dei noli, che sarebbe praticamente il noleggio delle navi per il trasporto del petrolio greggio. Siamo arrivati a $300.000 al giorno. Questo ha bloccato appunto gli impianti di raffinazione in alcune aree, in particolare sulla East Coast. L'utilizzo della capacità è sceso addirittura al 59,8%, il minimo da 7 anni, e inferiore ai momenti appunto come quello che si prospetta adesso di investimento dell'area da parte dei cicloni tropicali. questa generale appunto frenata nella produzione delle raffinerie da petrolio greggio, soprattutto quello esportato, rilancia altri settori che negli Stati Uniti sono sull'onda ormai da 15 anni e nei settori nei quali i malini dicono esserci degli interessi molto consistenti della famiglia Trump. Stiamo parlando ovviamente dello shale gas e del shale oil, cioè dell'estrazione appunto di petrolio e di gas attraverso la tecnologia della frattura delle rocce.
Non ha mai pensato di fare un videogame ambientato nell'oscuro mondo dei noli? Magari un arcade, uno sparatutto, poi lo facciamo commentare a Ciccio Gamer e facciamo un sacco di soldi. No, lo conosce
pensato,
Ciccio Gamer?
No, non lo conosco.
Non lo conosce neanche
no,
lei?
No.
Però vi siete sentiti con la... No, non con Ciccio Gamer, con la Fornero.
Ah, no, nemmeno.
Tu lo conosci? No, neanch'io.
No.
Però ci pensi a questa cosa del videogame nel mondo dei noli?
Non è male, sì.
Facciamolo
sì,
magari.
Sì.
Allora, sta settimana il DVD dello scontro che nessuno ha mai visto tra lei e il capitalismo. Settimana prossima, se riusciamo a fare le cose bene in fretta, leghiamo già il DVD del videogame nel mondo dei noli. Vabbè, andiamo in pubblicità adesso, perché tra poco arriva il professor Santoro, e un professor Santoro che oggi dà i voti e analizza punto per punto tutti i provvedimenti sul tema dell'evasione fiscale che stanno nella manovra, per dirci questo ha senso, questo non ha senso, questo funziona, questo non funziona, questo sì, questo no, oppure questo manca del tutto.
E per fortuna che c'è il professor Santoro che ci guida dentro la manovra.
Per fortuna che Ale c'è. A tra poco.